stasera dobbiamo, non dico magari anche terminare, però non lo so se lo terminiamo, comunque vabbè, dobbiamo fare un altro passaggio del libro dell'Esodo, giusto? Siamo arrivati al passaggio del Mar Rosso, quindi Israele adesso è liberato dall'Egitto e abbiamo visto la volta scorsa soprattutto la decima piaga, che era molto delicata, era la piaga dei primogeniti, no? Ci siamo?
Sì.
Oggi affrontiamo il seguito immediato, cioè passano il Mar Rosso e il testo di Esodo ci porta subito nel deserto. E quindi tutte le vicende del deserto. Il primo impatto col deserto, subito l'acqua, manca l'acqua. Secondo impatto nel deserto, manca il cibo. Terzo impatto nel deserto, di nuovo l'acqua. Quarto impatto nel deserto, cosa succede? Succede che i predoni attaccano l'Israele. Altro passaggio, ancora sempre tappa nel deserto, finalmente arriviamo ai serpenti velenosi. Poi, ultima tappa nel deserto, che è appunto Dio che dà la legge a Mosè, con la conseguenza la costruzione del vitello d'oro, e dopodiché appunto Israele poi arriva al limite della terra promessa, no? Poi questo però lo vedremo in seguito. Vediamo stasera appunto di entrare anche noi nel deserto, di capirci qualcosa di questi capitoli. Tra l'altro, siccome io non sono molto forte sui numeri, conviene che vi dico subito il numero dei capitoli, perché almeno poi se li volete rileggere, no? Un attimo solo, Allora, noi siamo arrivati al capitolo precisamente 16, no, beh, 15b, ecco, la seconda parte del capitolo 15, no? La seconda parte del capitolo 15, che è precisamente il versetto 32, e va avanti sino a, fino alla fine praticamente, saltando il, perché c'è tutta una serie di capitoli che ci parlano della legislazione di Israele, no? Quindi è un ben consistente, però chiaramente questo va solo letto e capire che cos'era la legge di Israele, che riguardava un po' tutto, no? Riguardava la tenda, riguardava i paramenti dei sacerdoti, riguardava gli omicidi, riguardava queste cose qua, insomma, un po' proprio una legge completa per la strutturazione di un popolo, ma anche questo lo vedremo, non in specifico, ma almeno in generale, che cosa vuole. Ecco, dopo questa manifestazione di Dio sul Sinai, mentre appunto gli sta raccontando Mosè tutta questa legislazione che poi dovrà trasmettere al popolo, ecco che succede la vicenda del vitello d'oro, no? E poi andiamo verso. Quindi, dal capitolo praticamente 15, seconda parte, arriviamo al capitolo finale, fino al capitolo della conclusione, che è il capitolo 40. Però in questo capitolo 40, ripeto, c'è un corpo che è solamente proprio una questione di legislazione, che va esattamente dal capitolo capitolo di reati contro la proprietà, ecco, dal capitolo 20 al versetto 22 sino praticamente al capitolo 31, quindi sono quasi 12 capitoli, tutta la legislazione, quindi è molto tecnico questa parte dell'Esodo, mentre noi stasera vedremo capitolo 15 sino al capitolo, diciamo, 19, e poi ci ricolleghiamo con il capitolo 32 per vedere appunto la finale del lavoro. Allora, questo è un po' lo schema, diciamo così, del capitolo. Però adesso entriamo nella lettura più, diciamo così, più profonda di questo scritto, perché appunto noi sappiamo che questo scritto, come abbiamo detto sin dall'inizio, non è esattamente ripreso, no? In cui si è stato ripreso il cammino di Israele nel deserto, ma è il frutto di una tradizione orale, che poi, una tradizione orale, che poi viene manipolata da un punto di vista letterario, e ovviamente viene costruito questo testo, che però non è distante dalla verità, ovviamente, non è sempre presente questo. E è un testo, sì, elaborato, ma elaborato sul nucleo, che è il nucleo appunto della verità. Adesso andiamo a capire allora questo testo nella sua profondità. Innanzitutto, il deserto. Il deserto si colloca tra la liberazione dall'Egitto e l'arrivo alla terra promessa, no? Questo tragitto è fatto dal deserto. Perché il deserto? E che significato ha il deserto? Per capire il significato del deserto, dobbiamo fare un salto decisamente di quasi 1000 anni e dobbiamo arrivare subito a Gesù. Perché è Gesù il compimento della scrittura, no? Perciò, se vogliamo capire i passaggi della storia di Israele, chiaramente dobbiamo guardare a Gesù, che è lui che dà spiegazione e dà il senso a quello che è successo. Ricordate sempre quando Luca ci presenta Gesù nella sinagoga di Nazaret e Gesù prende il rotolo del profeta Isaia, lo legge, poi interessante in particolare, arrotola di nuovo il rotolo e poi dice: oggi si è compiuta per voi questa scrittura. Come dire, se volete capire questo rotolo, lo dovete chiedere a me. È interessante il gesto di Gesù, eh? Si chiude il rotolo. Quindi Gesù è la sostituzione del rotolo. Cioè adesso la parola di Dio non è più scritta sul rotolo, non la capisci più dal rotolo, perché adesso la puoi capire solo se te la interpreta Gesù. Oggi questa scrittura si è compiuta. Allora è chiaro che anche, soprattutto il testo dell'Esodo, come anche il testo di Genesi, ma soprattutto il testo di Esodo, ci viene illuminato proprio dall'esperienza di Gesù, naturalmente come ispirazione, non come fatti, ma come ispirazione. Allora andiamo a capire Gesù. Cosa c'entra Gesù con il deserto? E cosa c'entra Gesù con la spiegazione del deserto di Israele? Allora, i Vangeli ci dicono, i tre sinottici ci dicono, che dopo che Gesù ha ricevuto dal Padre la manifestazione, cioè questo è il figlio mio prediletto, in lui ho posto la mia compiacenza, e dopo che lo Spirito Santo scende su Gesù a forma di colomba, i sinottici hanno un'espressione non da poco, perché dicono: e fu sospinto dallo Spirito Santo nel deserto per fare, per essere tentato dal diavolo. Impressionante questa definizione, impressionante. Allora adesso torniamo indietro 1000 anni e andiamo a trovare Israele nel deserto. Allora, Gesù fu spinto dallo Spirito Santo nel deserto. Israele è condotto nel deserto da chi? Da Dio. Cioè è Dio che ha indicato la strada del deserto a Mosè. E qui, se dovessimo andare a esaminare, diciamo, anche letteralmente questo testo e anche geograficamente, verrebbe fuori una cosa incredibile. E che cioè il tragitto dall'Egitto alla terra promessa, quindi alla Palestina, fatto da Israele, è il tragitto più lungo. Allora qui cominci a dire, ma perché? Ecco, ce lo dice Gesù. Perché lo Spirito sospinge Gesù nel deserto? Per essere tentato dal diavolo. Quindi, perché Dio fa compiere il percorso a Israele nel deserto, che è la strada più lunga? Potremmo dire apertamente. Perché fosse tentato dal diavolo. Ma, e che gusto c'è? Ma perché Dio manda suo figlio a essere tentato dal diavolo? Ma è così sadico questo Dio? E no. Perché andando nel deserto per essere tentato dal diavolo significa che Gesù deve intraprendere il combattimento che sconfiggerà il diavolo. Israele passa nel deserto perché è perché già allora, anche se non è nominato, già allora doveva sconfiggere il diavolo. Ma adesso andiamo più a fondo. Come si presenta il diavolo e in che senso bisognava sconfiggere il diavolo? E allora anche qui dobbiamo andare a rileggere le tre tentazioni di Gesù. Allora, vi ricordate le tre tentazioni, no? Questa quante volte le avete sentite, no? Quindi il pane, via queste pietre che diventino pane. Poi, se mi adorerai, tutti questi beni che vedi. Poi, buttati giù dal tempio, verranno gli angeli, ti sosterranno, eccetera. Allora, da queste tre tentazioni che cosa deduciamo? Deduciamo che il diavolo sta spingendo Gesù verso che cosa? Verso l'autoproclamazione di Dio. Cioè, praticamente, il diavolo dice a Gesù, ma sei tu Dio, cosa vai a dipendere ancora da Dio? Ma sei tu Dio. Che è la famosa tentazione che già Genesi ci aveva detto, quando il serpente tenta Eva e Adamo. Perciò, cosa doveva fare Israele nel deserto? Doveva combattere contro quell'abitudine, purtroppo respirata in terra d'Egitto, che è l'abitudine alla idolatria, è la forza dell'idolatria, e avere il coraggio di riaffermare e di sostenere l'unicità di Dio, il Dio di Israele. Quando il libro dei Numeri rileggerà queste, perché il libro dei Numeri è la rilettura di tutti questi fatti, no? Per capire il senso. Bene, il libro dei Numeri, quando arriverà alla domanda posta come preambolo ovviamente letterario, no? E dice il libro dei Numeri che il popolo si rivolge a Mosè e gli dice: ma perché il Signore ci ha fatto passare nel deserto? E Mosè risponde e dice: per saggiare che cosa avete nel vostro, cosa avevate nel vostro cuore. Quindi, cosa avevate nel vostro cuore in che senso? Se veramente avevate dentro la certezza, la sicurezza dell'unicità di Dio, o se invece eravate ancora nostalgici dell'idolatria egiziana. Dunque, il deserto doveva essere un luogo di combattimento. Combattimento contro lo spirito del diavolo che si ripresenta al cuore di Israele come l'idolatria. Allora, bisognava che il deserto fosse all'altezza di questo. E infatti il deserto diventa per Israele una prova. Ma attenzione, anche qua, quando parliamo di prova, siamo abituati a dire: Dio ci mette alla prova. E dai, Dio guarda, è proprio uno che sta a vedere come ti comporti nelle prove. E ancora una volta diciamo, va bene, ma è proprio questo il senso. Ma chi è che ti mette alla prova? Allora, Dio alla fine ha fatto un atto di fiducia verso il suo popolo, altro che mettere alla prova. Ha fatto un atto di fiducia perché? Perché aveva detto a questo popolo: io vi ho liberato. Per cui nel vostro cuore ci deve essere massima fiducia in me e mi fido di voi. Infatti vi faccio uscire dall'Egitto. E proprio perché si fidava di loro, Dio ha indicato quella strada, perché in quella strada Dio era sicuro che il suo popolo avrebbe combattuto quello spirito dell'idolatria che ancora forse poteva nascere come nostalgia nel loro cuore. Ma Israele si è mostrato debole, non come Gesù. Gesù si è mostrato forte, perché Gesù era radicato nella convinzione del Padre suo. Israele non era ancora radicato. Ricordate, lo so, ma chi dice, la messa di stamattina, però la messa di Mosso, perché negli altri paesi non è così. La messa di Mosso di stamattina ci passava un testo di Marco che era quello della parabola del seminatore, ma questo solamente a Mosca, perché... E naturalmente nella parabola del seminatore c'è un passaggio nella spiegazione che Gesù diede di questa parabola, no? E la spiegazione è questa. Sentite com'è bella, eh? Quando Dio, Gesù dice: il seme cade sulla strada, no? Vengono gli uccelli e lo divorano. Poi Gesù lo spiega e dice: ma che cos'è questa strada? Allora, quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano viene subito il diavolo, Satana, e porta via la parola seminata in loro. Ma attenzione, il sottofondo qual è? Il sottofondo è la strada. Quindi il seme, chiaro, non può entrare nel terreno della strada e perciò gli uccelli lo portano via. Così dice: perché Satana può portare via la parola nel cuore? E certo, se la tua parola non entra dentro, non si radica dentro, è chiaro che Satana ha buon gioco e quindi riesce a oscurare quella parola, ti dice una parola più forte. D'altra parte, le tentazioni di Gesù descritte nei Vangeli cosa sono? Sono parole che hanno la pretesa di essere parole forti. Infatti il diavolo dove attinge le sue parole? Dalla Bibbia. Dalla Bibbia. Per dire, il diavolo ti dice parole forti, parole che possono stare alla pari della parola di Dio. Ma la differenza qual è? La differenza è che se tu sei radicato nella parola di Dio, allora capisci l'inganno del diavolo, come ha fatto Gesù. Certo che se tu non hai ancora radicato la parola dentro, tu va bene, senti la parola vera, ma per te non c'è differenza nella parola che sembra vera, ma nasconde la menzogna, però tu non la capisci. Non la capisci perché? Perché la verità non alberga ancora dentro di te. La parola non si è radicata. Israele ha fatto l'esperienza di Dio, e certo, ha visto le piaghe d'Egitto, ha visto la morte dei primogeniti, ha visto il Mare Rosso aprirsi, ha visto ormai l'uscita dall'Egitto assicurata, perché sono proprio usciti. Ma cosa mancava a questo punto? Mancava che tutta questa esperienza di Dio si radicasse nel cuore e fosse davvero un popolo capace di dire: no, esiste solamente il nostro Dio. Lo so, se fossero qui quegli israeliti oggi avrebbero ancora più vergogna a dire questo. perché mancherebbero di carità verso tutti gli altri che non conoscono la verità, così dicono i nostri pastori. Ma è qui lo sbaglio, e qui l'idolatria. È l'incapacità di dire la verità. Ma perché? E certo, perché quella parola non è più radicata dentro di te, non si è ancora radicata. Perciò il diavolo viene e te la porta via. E perciò tu non hai più il coraggio di dire la verità. E così il deserto invece doveva essere per Dio non la prova, ma il modo con cui Israele doveva sconfiggere lo spirito dell'idolatria per radicare dentro di loro la certezza dell'unico Dio. E come avrebbero dovuto affrontarlo il deserto? Avrebbero dovuto affrontarlo solo così, con la certezza che Dio non avrebbe fatto mancare loro niente. E questa era la sfida, perché il diavolo sicuramente, come avrebbe tentato il popolo di Israele all'idolatria? Ne avrebbe tentate sulle cose che normalmente sono difficili nel deserto. E lì la tentazione. Infatti, Gesù, quando ci viene presentato dai Vangeli là nel deserto, ci viene presentato così: ebbe fame. Sentite la necessità. E allora cosa fa il diavolo? Cosa fa il diavolo? Se ne approfitta subito e dice: ho capito, questo qui ha fame, allora cogliamo questa debolezza e facciamogli vedere come questa debolezza non necessariamente deve essere risolta con Dio, si può risolvere diversamente. L'idolatria. Tu devi dire a queste pietre di diventare pane. Allora, la tentazione era profonda, perché significava per Gesù mettere in dubbio la dipendenza dal Padre suo. Astuto il diavolo, astutissimo. Vorrei dire, è stato molto più astuto, cercando di essere più astuto con Gesù che non col popolo di Israele. Perché? E perché Gesù aveva in sé la pienezza di Dio e la presunzione del diavolo era quella di convincerlo invece a distaccarsi addirittura dall'obbedienza a Dio, proprio in nome del fatto che egli era Dio. Ma Gesù non c'era. Certo, sta scritto. Ecco la proclamazione dell'unicità di Dio. Sta scritto, non di solo pane vivrai, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E non ci si allontana da questa convinzione. Ecco, Israele doveva fare la stessa storia. Attraverso il deserto doveva testimoniare questa unicità di Dio che sostiene, che regge, che guida, che non fa mancare niente al suo popolo, nonostante il luogo sia proprio un luogo deserto. Ma dicevo prima, il diavolo come fa a tentare Israele? E certo, deve usare le cose che ti rendono difficoltosa la traversata nel deserto. E quali sono le cose? Sono le cose più elementari: l'acqua, il cibo, e poi c'è una piccola particolare: i predoni del deserto. Poi vedremo la finale, i serpenti. Ma andiamo per ordine. Il primo impatto col deserto, subito, appena entrati nel deserto, qual è l'esigenza del popolo? La sete. Ama la sete. La sete, non c'è acqua. Poi trovano questa pozzanghera, diciamo così, di acqua, questa sorgente di acqua, ma hanno capito che quell'acqua era avvelenata. Ancora di più. Come si fa? Moriamo nel deserto, incominciamo con il senso della morte. Sentite la tentazione, si comincia col senso della morte, è la sfida, eh? Allora dov'è questo Dio che vi ha promesso la terra promessa? Dov'è questo Dio che vi ha portato fuori alla libertà? Dov'è questo Dio? Vi fa morire di sete. Addirittura c'è un'acqua avvelenata. Allora, il popolo cosa fa? Grida verso Dio. Grida verso Mosè. Incominciamo. E allora Dio ci dice il testo, ovviamente adesso dobbiamo capire, diciamo così, in modo letterario, no, ovviamente. Però Mosè sente la risposta di Dio che gli dice: getta il tuo bastone nell'acqua, il famoso bastone, quello che aveva diviso le acque del Mare Rosso, quello che era diventato un serpente, gettalo nell'acqua e l'acqua diventerà bevibile. E così è stato. Però anche qui il bastone, a noi al bastone abbiamo dato il significato, no? Perché il bastone è la rappresentazione, praticamente, è la concretizzazione, diciamo così, della sapienza di Dio. E a secondo del momento il bastone agisce. Anche adesso, cosa c'entra la sapienza di Dio con l'acqua? C'entra come? Perché ancora una volta è un messaggio. Il messaggio è questo, che la sapienza di Dio è quella nelle cui mani è posto tutto ciò che esiste. E se andiamo a fondo, che cos'è? È la prima proclamazione nel deserto dell'unicità di Dio, del quale ti devi fidare. Perché se ti fidi di Lui, Lui può solo benedire. Ecco che l'acqua diventa bevibile, la benedizione. Ma tu devi credere nella sapienza di Dio. È solo Lui. Fidati. Lasciati guidare da Lui. E quindi il primo impatto. Poi c'è il secondo impatto, ovviamente. Cosa dice il diavolo? Deserto, la fame. Ma a questo punto l'ha provato anche Gesù, no? La fame. E qui la cosa diventa più forte, perché finalmente Israele esplode. E come esplode? Esplode proprio con la nostalgia dell'Egitto. Oh, allora è un impatto molto forte quello del mangiare. E la nostalgia dell'Egitto. Ma perché il Signore ci ha liberati per farci morire qui nel deserto, quando là stavamo bene? Là avevamo le pentole di carne, avevamo tutta la verdura che volevamo. Perché il Signore ci vuole fare morire nel deserto? Sentite l'insinuazione del diavolo. Guardate che fine è questa lettura. Perché alla fine, che cos'è che ti fa perdere di vista il senso di Dio? Ancora una volta, l'esigenza del cibo. Dio a queste pietre che diventino pane. Era la tentazione, eh? L'esigenza del cibo, pur di averlo, ti sospinge a disobbedire anche a Dio, perché è più importante il cibo. Ecco perché Gesù poi insegnerà ai suoi discepoli: non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete, perché è pericoloso. Se quello diventa affanno, quello vi porta alla disobbedienza, cioè vi porta a pensare a un Dio che non ha cura di voi. E subito il Padre vostro, dice Gesù, sa già di che cosa avete bisogno ancor prima che glielo chiediate. Sentite la proclamazione dell'unicità di Dio. Era il messaggio che doveva essere dato da Israele nel deserto. Ma Israele non lo dà. Non lo dà perché Israele deve ancora lasciar radicare dentro di sé la certezza e la convinzione dell'unico Dio, di un Dio che è attento, di un Dio che vuole il tuo bene, di un Dio che ti ha garantito la terra promessa e te la darà, di un Dio che ti chiede solamente di fidarsi. Fidati. Israele non ce la fa, non ce la fa e quindi contesta. Ma la contestazione vede ancora Mosè andare davanti a Dio e dire: ma Signore, ma questo popolo è tuo, fa qualcosa, fallo smettere di mormorare. E lì appunto sappiamo che cosa succede, no? Succede che Dio manda quel giorno le quaglie e poi garantisce il cibo sino all'entrata nella terra promessa, e lo garantisce come? Con la manna, la famosa manna. Ma anche qui la manna è interessante, la descrizione, la manna prima di tutto è un cibo che, dice il testo, che scende dal cielo, punto uno. È un cibo indefinibile, tant'è che la parola manna, che non c'è niente con manna, la parola manna vuol dire proprio così. Ma che cos'è? Vuol dire così. Che cos'è? Perciò è un cibo indescrivibile. Ma è un cibo che sazia. Ed è puntuale alle ore che servono per cibarsi. È un cibo però che non devi conservare oltre, perché altrimenti marcisce. Queste caratteristiche sono bellissime se le capiamo a fondo. Allora, perché la manna è presentata così, come un cibo che viene dal cielo, un cibo indescrivibile? Perché? Perché bisognava affermare questo. È Dio che nutre il suo popolo, e lo nutre non secondo i criteri degli uomini, ma secondo i suoi criteri. È un cibo che marcisce se lo tieni più del necessario. Perché? Ma certo, è certo, perché tu non ti devi affannare per il domani. Devi essere continuamente nella condizione di dire: anche oggi il Signore provvederà. Domani, ma domani il Signore provvederà. Non devo essere io a preoccuparmi per il domani. Ogni giorno dovevano uscire dalla tenda, dovevano prendere la manna, dovevano consumarla. Bellissimi questi passaggi, no? Tutte cose che poi Gesù riprenderà in sintesi, e riprenderà in quella appunto istruzione che vorrà fare ai suoi discepoli. Non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete. Non affannatevi per il vostro domani. Cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Era il messaggio di Israele. Voi dovete testimoniare l'unicità di un Dio che vi sostiene. E non preoccupatevi, perché Lui vi sosterrà in tutto il resto. Ma Israele non ha ancora radicato questa convinzione, no? Allora deve lottare ancora contro questo spirito diabolico che invece lo sta continuamente disorientando, cioè lo sta riorientando alla nostalgia dell'Egitto. Abbiamo presente che a un certo punto Israele contesta ancora Dio, perché cosa? Perché ormai sono stufi della manna. È sempre la solita cosa. Capite? Il diavolo si serve di tutto. E la tentazione dunque del cibo e del bere, che comincia ad essere il modo con cui Israele è attaccato da quello spirito che lo vuole ancora allontanare dalla certezza dell'unico Dio. Ma come se non fosse finita la storia, guarda, un'altra prova, ancora una volta l'acqua, e stavolta non è proprio mancata. Più avvelenata, manca proprio.
Di nuovo, cosa succede? Mormorazione contro Dio, contro Mosè. E Mosè questa volta ancora: Signore, ma in fin dei conti, e qui è bellissima l'espressione che usa Mosè, ma Signore, ma cosa c'entro io? Io non ho partorito questo popolo, è tuo, ancora una volta. Cosa faccio? E di nuovo, il famoso bastone. Sali sulla roccia, percuoti quella roccia. E Mosè sale su quella roccia, percuote quella roccia, acqua in abbondanza. Di nuovo, un segno impossibile, un segno inaspettato, un segno provocato dal famoso bastone. Quindi, le solite caratteristiche. Quello che adesso voi vedete, l'acqua che sgorga dalla roccia, è stato possibile solamente con la sapienza di Dio. Di nuovo, è l'unico e vero Dio che provvede, è l'unico vero Dio che vi dà quello che vi necessita. È un invito ancora a radicare dentro questa certezza dell'unico Dio. Ce la faranno? Non proprio. Per questa volta accettano ancora di camminare nel deserto. E poi, naturalmente, c'è adesso una cosa seria, c'è l'assalto dei predoni. Interessante anche questo particolare, no? Allora, l'assalto dei predoni, come facciamo ad affrontarlo? E allora si innesca la battaglia. E anche questa battaglia tra l'Israele e i predoni del deserto, che cosa succede? Succede una cosa incredibile. Chi è che vincerà? I predoni sono più forti, sono più abituati, sono più astuti. Quindi siamo ancora di fronte a una quasi impossibilità di vittoria. Ma c'è un particolare interessante, che Mosè incarica Giosuè di essere il conduttore dell'Israele che deve affrontare i predoni. E però Mosè dice: tu fai questo, io salgo sulla montagna e starò con le braccia alzate fin quando sarà finita la battaglia. E allora si dice che quando Mosè teneva alzate le mani, Israele vinceva; quando si abbassavano, Israele perdeva. I predoni lo sopraffacevano. Allora cosa hanno fatto? Sono saliti ancora gli anziani per tenere alzate le mani di Mosè, di modo che non le calasse più fino a battaglia terminata, con la vittoria ovviamente di Giosuè. Ma questo è un racconto. Anche qui però dobbiamo capirne il senso. Ed è un senso non da poco, eh? Perché? Perché la battaglia è una battaglia. Ma perché Israele riesce a vincere i predoni? Vedete che il messaggio non è che ci dicano perché Israele era più armato, perché Israele era più, abile nella guerra. No, assolutamente. Ancora una volta si dice: chi è che ha liberato Israele dall'assalto dei predoni? Ancora una volta, Dio. Mosè, con le mani alzate, cosa fa? Fa in modo che quei predoni si allontanino, perché capiscono, e qui è chiarissimo il testo, capiscono che dalla loro parte c'è Dio. Pensate, i predoni non capiscono, Israele non ha ancora capito. Quindi non sono le armi di Israele che intimoriscono i predoni, ma è la coscienza che con Israele c'è una forza più forte di loro. E si allontana. Ancora, ma lo capirà Israele? si radicherà nel loro cuore questa certezza dell'unicità di Dio? E qui lasciamo tutto in sospeso. Fino a quando? Fino a quando lo vedremo alla prova. Finalmente, nel punto di arrivo, diciamo così, il cuore della vicenda di Israele nel deserto. Il cuore era raggiungere il monte Sinai, raggiungere il luogo dove Dio darà a Mosè la legislazione. E da lì si capirà bene se il cuore di Israele è riuscito a radicare dentro l'unicità di Dio oppure no. Il testo ci delude. Perché? Perché mentre Mosè è sul monte Sinai, cosa fa Israele? Costruisce il ritello d'oro. Non è ancora arrivato ad avere il coraggio di accettare l'unicità di Dio e di fidarsi dell'unico Dio. Vedete come però in modi diversi. Adesso vedete, il vitello d'oro, per esempio, perché nasce? Perché è costruito? Non c'entra più adesso l'acqua, non c'entra più adesso il cibo, non c'entrano più adesso i predoni. Cosa c'entra allora? Perché il vitello d'oro? Cos'è successo? Il diavolo, di nuovo, li ha provati sotto un altro profilo. Cioè, primo, l'invisibilità di Dio. Secondo, Mosè è 40 giorni che è sul monte, non abbiamo più notizie, sarà morto. Adesso, chi ci porterà fuori dal deserto? Abbiamo bisogno di qualcuno che si prenda la responsabilità di condurci fuori, ma non può essere un uomo, deve essere almeno una divinità. Da qui, allora, abbiamo bisogno di vedere la divinità, perché questo invisibile ci ha abbandonati. E allora la visibilità di Dio. La visibilità di Dio, il vitello d'oro. Nella logica di che cosa? Nella logica dell'idolatria, come in Egitto. In Egitto che cos'è che si adorava? Il vitello d'oro. Il vitello era una divinità, il vitello sacro. Allora, perché il vitello? Che significato ha il vitello? È un significato molto semplice, perché il vitello vuol dire vigore, forza, tutto qui. Perciò l'animale vitello diventa la divinità. Perché? Perché se tu lo fai diventare divinità, è come se attingessi da lui il vigore e la forza. Capite che attorno al vitello d'oro si scatenerà l'orgia. Ma che cos'è l'orgia? L'orgia è un rito sacro. È un rito sacro. Non è l'orgia dei nostri padri, ma qua. Era un rito sacro con il quale le persone, gli uomini, dovevano perdere il controllo di sé. Faceva parte del rito. Perché con più tu uscivi da te stesso, perdevi il controllo di te stesso, con più ti immergevi in quella divinità che ti stava davanti. E allora come fai a uscire te stesso? Chiudi anche. O ti getti sulle prestazioni sessuali. Ma tutto era sacro. Era la sacra prostituzione, era la sacra ubriacatura. Perché? Ma perché l'uomo in quelle condizioni si immergeva in una forza che non era più umana, era divina. E allora l'orgia. L'orgia è davvero l'effetto di questa volontà dell'uomo di assaporare quella forza che sta nella divinità, il vitello d'oro. Infatti, quando Mosè scende dal monte, perché Dio gli dice vai giù perché il tuo popolo sta deviando, che cosa trova Mosè? Trova l'orgia attorno al vitello d'oro. Era un rito noto, un rito ordinario, tra i popoli idolatri, perché era l'unico modo per sentirsi in comunione con la divinità. Allora capite, era per loro importante la visibilità di Dio, perché allora se si immergevano in questa visibilità di Dio erano sicuri che quella Dio li avrebbe portati fuori dall'Egitto. Era come una consegna alla divinità, un'immersione. E cervello partito comunque, almeno per qualche ora, però con tutte le conseguenze, perché dopo che tu hai celebrato l'orgia non ti stacchi più dalla tua convinzione che quello è il tuo Dio. Capite la gravità della cosa? Però tu ti attacchi a che cosa? A una realtà sì visibile, ti illudi che sia divina, ma è divina perché? Ma perché tu l'hai divinizzata. E quindi è la tua morte. Infatti la più parte di Israele morì nel deserto. Anche questo è simbolo, per dire che non sono entrati nella terra promessa. Perché? Ma perché hanno seguito la via dell'idolatria, hanno rifiutato di accettare l'unicità di Dio. Ecco allora che il deserto diventa, doveva essere veramente il luogo di questo combattimento. Dio si era fidato del suo popolo, ma purtroppo questo popolo ha deluso. Ha deluso perché? Perché non si è lasciato radicare dentro la convinzione dell'unico Dio. E naturalmente adesso però facciamo un attimo attenzione al cuore, dunque dicevo, dell'esperienza del deserto, no? Il cuore era Dio che dava la legge al Sinai. Vorrei semplicemente aiutare a capire il senso di questa legge, una volta, almeno in un modo chiaro. Perché Dio dà la sua legge là, sul monte Sinai? Perché era così importante consegnare la legge? Qual è il fine? Qual è lo scopo? Allora, questa gente praticamente è gente dispersa, perché era schiava, diciamo così, in Egitto. Non era costituita. Era gente così. Sì, sì, si sentivano uniti nell'unica cosa, che erano tutti ebrei, appartenevano alla cosiddetta discendenza di Abramo, certamente, ma non erano più popolo, perché voi lo sapete, tre sono le caratteristiche perché un insieme di persone possa essere considerato popolo. Primo, la terra. Secondo, la legge. Terzo, il re. Erano i tre elementi che facevano dire tutta questa gente è un popolo. Perché? Perché ha un re, perché osserva una legge, perché ha un territorio. Ora, Dio ha il suo progetto, che è cominciato con Abramo. Il progetto era: io ti darò una terra base per diventare popolo, ti darò una discendenza, e beh certo, la gente che deve andare a abitare in quella terra, e tu sarai padre di una generazione, il re. Quindi era una promessa. Dio vuole formare un popolo che sia secondo lui e che sappia dire la sua unicità, però deve essere un popolo. ma per essere un popolo cosa ha bisogno?
Ha bisogno della terra,
ha bisogno della legge, ha bisogno del re.
Allora, la terra, e Dio gliela sta preparando,
è la terra dei vostri padri, no? Quella che io ho dato ad Abramo.
Adesso sì, è vero, è una terra che è stata praticamente invasa da altri popoli, ma non temete, io ve la ridarò, ve l'ho promesso.
Vi ho liberato dall'Egitto per portarvi nella terra promessa.
La terra. Ma quando arriverete là su quella terra che io vi darò, dovete essere costituiti come popolo. Avete bisogno di una legge. Perché alla fine il cuore dell'essere popolo è la legge. Se non c'è la legge, manca il pezzo più importante. Non sei costituito popolo. La legge ti costituisce. Allora era necessaria la legge. Poi necessario un re, cioè una guida, no? Uno che faccia applicare la legge. In questo senso un re aiuti il popolo a vivere secondo questa legge. Questo è il re. E nella storia di Israele lo vedremo poi, no? Si susseguono, no? Perché prima c'è Giosuè e lui che incomincia a essere il coordinatore di questo popolo. Con Giosuè si continua con una figura di, diciamo così, di guida di questo popolo che viene chiamata, che vengono chiamati i cosiddetti giudici. Ricordiamo Sansone, per esempio. Ricordiamo poi Samuele, il profeta Samuele. Poi finalmente arriviamo alla figura tradizionale, cioè veramente il re. Incomincia il tempo della monarchia. Però ovviamente tutto questo è una evoluzione non di popolo, ma di modo con cui questo popolo deve essere guidato, sempre però sulla base dell'unica legge, quella che l'ha costituito popolo. Qual è questa legge? Non c'era ancora. Allora ecco perché il punto centrale dell'esperienza del deserto era arrivare al Monte Sinai. Perché quell'arrivo al Monte Sinai che cos'era? Era Dio che proclamava finalmente la costituzione del suo popolo. Qui voi nascete come popolo. E la prova della costituzione che cos'è? Vi do la mia legge. Sarà la legge che vi guiderà, sarà la legge che vi dovrà far vivere in quella terra che io vi darò. E allora ecco, Mosè deve salire sul monte a fare e a sentire la legge che Dio detta, che Dio gli consegna. Ecco i famosi 40 giorni di Mosè sulla montagna. Anche qui teniamo sempre presente il 40 è sempre molto simbolico, perché vuol dire un tempo che piace a Dio. Gesù è 40 giorni nel deserto, un tempo che piace a Dio, fin quando Dio non ha realizzato quello che lui voleva, la sua manifestazione. 400 anni nel deserto stette il popolo di Israele anziché 40 anni. Ed è sempre un moltiplicarsi, è un tempo che si allunga. Fin quando? Fino alla maturità. Ecco allora, è la legge che viene consegnata a Mosè sul Monte Sinai. Adesso capiamo bene il senso di questa legge. Perché purtroppo, lungo l'arco dei secoli, il senso originale di questa legge si è perduto. Vediamo il senso di questa legge. Perché si è perduto il senso lungo l'arco dei secoli?
perché si è, in altre parole, si è estrapolata la legge dal suo contesto originario. Dio non ci dà i comandamenti per una vita ascetica, per dire, no, se vuoi essere ascetico, devi osservare i comandamenti. E i buoni cristiani cosa fanno? I buoni cristiani dicono, allora vediamo un attimo, e i comandamenti cosa sono? Si è estrapolato dal senso. I comandamenti devono essere ricollocati. Dove? Devono essere ricollocati nel sistema di organizzazione del popolo di Dio. E i 10 comandamenti non sono 10 comandamenti, sono 10 accenni che, sviluppati, ti danno il modo con cui devi organizzarti nella tua vita sociale come popolo di Dio. Infatti Gesù dice una cosa strepitosa: io non sono venuto a eliminare la legge, ma a darne compimento. E cosa fa Gesù? Rilegge i comandamenti. Non è che li rilega per dire cambiamoli, no, la rilettura che Gesù fa è dire, ma capiamo il senso? Andiamo a fondo. Questo è l'enunciato. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, decimo, è l'enunciato. Però dentro a questo enunciato c'è tutta una scoperta da fare. Perché questi comandamenti sono quelli che devono dare l'impronta al popolo di Dio, al popolo di Dio. Non agli asceti, al popolo di Dio. Perciò, quando ci dichiariamo popolo cristiano, immediatamente ci deve venire in mente che ogni legge che deve guidare la nostra vita sociale deve essere ispirata alla legge del Signore, perché altrimenti noi non siamo popolo di Dio. Rinneghiamo l'essere popolo di Dio perché attingiamo la legge da un'altra parte. Quella che costituisce il popolo è la legge. Certo che se la legge italiana, la Costituzione italiana incomincia così, che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, abbiamo finito, miei cari, il popolo di Dio non c'è più, non c'è più, perché la Costituzione di questo popolo non è più ispirata a Dio, è ispirata alla forza del lavoro, per di più ambigua. Perché la forza del lavoro non è la forza del lavoro, è la forza del lavoro che deve essere quella che ti procura il denaro per poter sopravvivere. Ma quale legge cristiana è questa? Fatemelo capire. Dov'è l'ispirazione? Ecco perché oggi facciamo ridere quando diciamo che noi siamo il popolo cristiano. Non avete ancora capito la degenerazione che è avvenuta? È partita tutta da lì, sapete? È partita dalla presunzione di questi conduttori del popolo cristiano che stabiliscono il popolo cristiano non più sulla legge di Dio, ma su una legge fatta dagli uomini, che non ha più niente a che vedere con l'ispirazione della legge di Dio. Ecco dove sta il senso del Monte Sinai. Ed è evidente, capitemi bene, ed è evidente perché Esodo già allora ci mette di fronte il Monte Sinai. Dio parla, Dio sta dando la sua legge, e loro di cosa fanno? Si costruiscono la loro legge. Dio sta dicendo, io voglio formarvi come mio popolo sulla mia legge, e loro li fanno. Noi vogliamo formarci come popolo sulla nostra legge, il vitello d'oro. Ma quel vitello d'oro è diffuso sino ad oggi. Ed è diffuso specialmente nella nostra struttura proprio di popolo cristiano, le cui leggi non sono più ispirate, sapete, alla legge di Dio. Sono i vitelli d'oro di oggi. Dio aveva questa pretesa. Tu, mio popolo, sei costituito popolo dalla mia legge. Ecco perché Esodo poi ci riporta tutti quei capitoli che abbiamo detto, no? Sulla legislazione. Certo, perché quando viene scritto Esodo, siamo già nella monarchia, ma essendo nella monarchia, questa legislazione è quella che regola il popolo di Israele. Poi lasciamo stare, anche questa legislazione poi viene mal interpretata, poi viene deviata, poi viene non capita, sino ad arrivare ai farisei, quando appunto Gesù dice addirittura: voi addirittura avete coperto il comandamento di Dio con le vostre tradizioni. Ecco il vitello d'oro. Ma il popolo di Israele comunque ha sempre avuto questa convinzione che bisognava essere fedeli alla legge di Dio. Fa niente se poi è stata mal interpretata, se poi è stata sottovalutata, non importa, ma la coscienza del popolo era quella, la legge di Dio. Oggi non c'è più neanche questa coscienza. Ecco dove sta il senso dei comandamenti. Ma siccome non l'avete più capito, avrete capito perché i comandamenti a cosa servono. Servono solamente a suscitare una specie di rimorso moralistico, no? Perché? E perché se rubo, vado contro i comandamenti. È vero. Però se non rubo, cosa mi servono i comandamenti? Se non uccido, cosa servono i comandamenti? No? Quindi vedete come abbiamo trattato i comandamenti? Li abbiamo sviliti. Li abbiamo ridotti semplicemente a delle regole moralistiche che non servono a nessuno. I comandamenti hanno una valenza importante, fondamentale, nella costituzione dell'essere popolo di Dio. Certo, poi vanno applicati ad ogni epoca, certamente. Ma i principi sono quelli lì. Gli enunciati sono quelli lì. E ogni volta devono essere riletti sempre di più con la luce della rivelazione, la quale non sostituisce i comandamenti, ma ti aiuta a capirne la profondità. Gesù rilegge i comandamenti, portandoci alla profondità dei comandamenti. Quindi, una legge che regola un insieme di persone che si dicono cristiane e che vogliono essere popolo cristiano, deve essere una legge che scaturisce da una comprensione dei comandamenti. Perché da lì noi riusciamo ad attingere la volontà di Dio. Perché prima di tutto noi dobbiamo essere popolo di Dio. Se siamo cristiani, con buona pace del buonismo, che vabbè, per essere popolo di Dio non serve essere cristiani, dicono oggi. Tutti possono essere popolo di Dio. No? Grazie ai vescovi, che dicono queste cose. Grazie, grazie. Sono loro che ci spingono a costruire i vitelli d'oro. D'altra parte il vitello d'oro, sapete bene da chi è stato costruito, Non è stato costruito dalla gente, È stato costruito da Aronne, il sacerdote. Terribile. Ecco allora dove sta il punto forte di quei comandamenti. È la costituzione del popolo. E quando sarete in quella terra, voi dovete applicare questa legge se, dice Dio, volete godere della benedizione. Non vi mancherà nulla. Perché in quella terra sgorgerà latte e miele. Però, dovete fare una tenda. Bellissima anche questa cosa. Dove dovrete conservare le tavole. Certo, non era un invito a costruire la tenda fisicamente, ma era proprio un modo per dire: io sono in mezzo a voi nell'applicazione di questa legge. Quando questa legge sarà vissuta da voi, quindi ecco bellissima la tenda, perché la tenda? Ma perché loro abitavano nella tenda. Quindi la tenda che cos'era? Era la simbologia, no? Di questa legge che deve regolare la vita del popolo. E se questa legge sarà in mezzo a voi, quindi vivrete di questa legge, non vi mancherà nulla. La terra sarà feconda. Avrete la mia benedizione. E a tal proposito vi ricorderete la bellissima immagine, no? Che anche stamattina abbiamo meditato a proposito, la bellissima immagine di Giobbe. Giobbe viene presentato come l'uomo che gode la benedizione in tutto, in campi, in armenti, in greggi, in ricchezza, in figli, insomma, era l'uomo, si dice nel testo, più ricco. Ma quest'uomo, continua il testo, perché era ricco? Perché era un uomo timorato di Dio. Perciò questa ricchezza che cos'era? Era l'effetto della benedizione di Dio. E che cos'è Giobbe? Giobbe è la rilettura proprio del libro di questi testi dell'Esodo. Cioè, dove c'è la legge di Dio che sostiene, che ispira, che regge, non ti mancherà niente. C'è la benedizione. Ecco allora che cosa sono i comandamenti. Sono una presenza importante nella storia di Israele, ma nella storia di Dio, nella storia che Dio vuole tracciare, perché i comandamenti rimangono sempre il punto di ispirazione per tutte quelle volte che il popolo vuole essere popolo di Dio e quindi ha bisogno di costituirsi. E i comandamenti cosa dicono? I comandamenti, se andiamo ad analizzarli, sono a dei passaggi molto forti, perché i comandamenti possiamo vederli così. Prima di tutto c'è una proposta, diciamo così, della radice, che è come se ti dicesse: prima devi verificare se veramente sei popolo di Dio. Non puoi inventartelo. E come fai a capire se sei popolo di Dio? Allora, i tre passaggi iniziali, stasera diciamo così, ma poi andrebbero approfonditi, no? Diciamoli così: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, non nominare il nome di Dio in vano, ricordati di santificare le feste. Prima parte. Poi gli altri comandamenti, dal 4 al 10, riguardano l'altro aspetto. Però se dovessimo riassumere questi comandamenti, giustamente Gesù li riassume in due: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma Gesù li rilegge non per dire, cioè dai, facciamo una sintesi, no? Non stiamo lì a tenere 10, no. Quando Gesù ti dice questo, ti dà il senso. Quel senso che deve produrre tutto quello che è scritto. È l'effetto contrario. Cioè, noi davanti ai comandamenti cosa diciamo? Non rubare. Aspetta, mi devo impegnare a non rubare. Va bene, mi impegnerò a non rubare. C'è scritto: onora il padre e la madre. Va bene, mi impegnerò a onorare il padre e la madre. E poi dici: allora, ce la faccio. Insomma, non è così semplice fare queste cose. Insomma, se ti capita l'occasione, come fai? tutto così, no? Tutto questo moralismo che ci fa vedere una volta fedeli, una volta infedeli, no? Ma Gesù dice, ma per forza, non riuscirete mai a vivere secondo i comandamenti, in quella maniera lì. Perché? Perché le fate diventare l'effetto di un vostro sforzo psicologico. Sì, psicologico. Perché mi devo impegnare a... E Gesù ti rilegge e ti dice, prima devi avere il senso. È il senso che poi ti farà vivere tutte queste cose senza sforzo, perché diventeranno logica conseguenza. E qual è il senso? Il senso è che tu faccia l'esperienza dell'amore. Amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo. Ecco, capite? Già la lettura dei comandamenti è nel tempo è stata molto deviata. Infatti è diventato un esercizio ascetico che ha svuotato di senso tutto, al punto che siamo arrivati a prendere i comandamenti e metterli là sui banchi, così almeno quelli che vanno a confessarsi possono fare l'esame di coscienza sui comandamenti. Ma che razza di cosa è questa? Non si è capito niente. Perché tu l'esame di coscienza non lo devi fare sui comandamenti, semmai devi farlo sulla tua capacità di amore. È lì il punto di forza. E questo non perché te lo dico io, perché ce l'ha spiegato Gesù. Ecco, allora, ho detto, i comandamenti lo sono divisi in due parti. Gesù li riassume in due parti. E lui che ci dice, guardate, i comandamenti sono divisi in due parti. Allora, la prima parte è la prima parte, la più importante, la fondamentale, perché è quella che ti dà la certezza che tu vuoi essere parte del popolo di Dio. Cioè, tu non puoi dire io appartengo al popolo di Dio perché ho deciso di far del bene agli altri. No, tu non appartieni al popolo di Dio per questo. Con buona pace dei pastori, per carità, che continua a dirlo anche oggi. Non è così che tu appartieni al popolo di Dio, sai? Perché appartenere al popolo di Dio è necessario un'esigenza molto profonda, che non ha niente a che vedere ancora con questo. Qual è l'esigenza profonda? Io sono il Signore Dio tuo. Punto 1. Non avrai altro Dio fuori di me. Cos'è? L'unicità di Dio. Allora, per appartenere al popolo di Dio, tu non devi più avere dubbi sull'unicità di Dio. Capiamoci bene, sull'unicità di Dio. Quindi il dubbio vuol dire che se tu ti metti su questa strada del popolo di Dio, devi capire che c'è solo questo Dio, quello che si manifesta a te attraverso questa legge, questa Costituzione. Per noi è diventato più chiaro la cosa, ovviamente, perché noi poi abbiamo avuto la grazia di Gesù Cristo, il quale è compimento della legge. Quindi Gesù Cristo non è l'alternativa alla legge, attenzione, è il compimento, è il punto di arrivo. Quindi non avrai altro Dio all'infuori di me. Sei sicuro di questo? Perché la tentazione quale sarà? Il vitello d'oro. Poi, non nominare il nome di Dio in vano. Ecco, ne abbiamo fatto una strage. Una strage abbiamo fatto di questo comandamento. Veramente. Il moralismo ha trasformato in una strage. Perché? E perché abbiamo detto... Non nominare il nome di Dio in vano. Oh, chissà quante volte lo nomino in una giornata quando dico, oh Signore, no, ho nominato il nome di Dio in vano. Siamo arrivati a questi livelli, lo sapete. quando poi diventa più grave, quando si ho bestemmiato, ho detto una bestemmia, guarda, perché ero proprio arrabbiatissimo, ho detto una bestemmia contro Dio, ho mancato il comandamento. Domanda: ma tu Dio lo conosci? Se non conosci Dio, anche la tua bestemmia non è andata a Dio, abbi pazienza, è andata al tuo Dio. Ma è vero il tuo Dio, fammelo capire, è il vero Dio. Non so se ho reso l'idea, ma è la riduzione dei comandamenti, del senso dei comandamenti. Non nominare nomi di Dio è una cosa incredibile, perché vuol dire semplicemente così: non chiamare mai col nome di Dio nessun'altra cosa che non sia Dio. Questo vuol dire, in altre parole, non cadere nel pericolo dell'idolatria. Ecco cosa vuol dire. Quello che Paolo dirà nel suo capitolo della lettera ai Romani, quando dirà: gli uomini hanno perso l'intelletto. E cosa hanno fatto? Hanno scambiato il creatore con la creatura e hanno adorato gli animali. Hanno adorato le piante. Cioè, hanno dato il nome di Dio a ciò che non è Dio. È l'idolatria. E oggi, quanto è diffusa questa cosa? Quanto è diffusa? Ma è diffusa anche in coloro che dicono: ma io non bestemmio mai. E cosa c'è che sono bestemmie? Anzi, se vuoi un incoraggiamento, bestemmia pure. Così bestemmi veramente quello che non è Dio e lo cacci via. Però io non bestemmio mai, però la mia abitudine è divinizzare molte cose. Non nominare il nome di Dio. Se vuoi appartenere al popolo di Dio, devi avere questa forza dentro di te. Nessun altro può prendere il nome di Dio se non colui che si rivela a te. Tu non hai il potere di applicare questo nome a qualcosa. Tu non puoi divinizzare niente, come ha fatto Israele nel deserto. Ha divinizzato il vitello e l'ha divinizzato con il compiacimento del sacerdote Aaron. Attenzione, che è molto grave la cosa, Non di qualsiasi sacerdote, del sacerdote Aronne, il quale è quello che è andato a parlare insieme a Mosè col faraone per liberare il popolo di Israele. È quello di cui Dio aveva detto a Mosè: tu sarai come Dio, Aronne sarà la tua parola. Pensate un po'. Quindi era l'uomo vicinissimo a Dio. E come mai ha costruito il vitello d'oro? E la domanda ce la facciamo più avanti, sempre quasi 1500 anni dopo, quando appunto, perché Caifa ha deciso di condannare Gesù? Per la stessa ragione, lui era solo un sacerdote. Ha preferito Barabba, giusto? Il vitello d'oro. È l'incapacità di riconoscere in Gesù la presenza di Dio e far credere alla gente che Dio è spostato da Gesù. E la scelta cade su Barabba. Il vitello d'oro. Non che Barabba fosse il vitello d'oro, è la scelta del sacerdote che decide che là c'è la volontà di Dio, non in Gesù. La volontà di Dio sta nel liberare Barabba e nel condannare Gesù. Guardate che terribile. Ma è il vitello d'oro. Ma chi fa questo? Chi costruisce questo vitello? Di nuovo, il sommo sacerdote Caifa. Ed è bellissimo il fatto che non si dica un sacerdote, il sommo sacerdote, vertice, come allora era il sommo sacerdote a Roma. È terribile, il diavolo fa di quelle cose notevoli, eh? Perché se quel vitello è costruito dal sacerdote a Roma, quel vitello ha valore di verità, capite dove sta l'inganno? Se il sommo sacerdote decide che Gesù è reo di morte, lì ci sta la verità, perché la lettera è il sommo sacerdote. Il diavolo gioca bene nel suo pedine. Quindi attenti, non nominate il nome di Dio in vano, eh? Vuol dire così. E poi ricordati di santificare le feste. E qui, anche qui, come l'abbiamo ridotto questo povero comandamento? L'abbiamo ridotto alla messa di precetto. E perché bisogna fare poi le distinzioni? Ma il sabato pomeriggio soddisfa il precetto della domenica, anche queste disquisizioni. Allora sì, bisogna pensare in modo per cui è non celebrare la messa di vigilia prima delle 4, perché dopo le 4 siamo nei primi vespri della domenica, allora il precetto è soddisfatto anche se. Ma è pazzesco. Ma vi rendete conto della banalizzazione di questo comandamento? Cosa voleva dire ricordati di santificare le feste? Era una cosa bellissima. Perché? Perché? Che cos'era la festa? Era il racconto dei padri che raccontavano le tappe degli interventi di Dio nella loro storia. E quindi ricordare queste tappe significava ricordare l'intervento di Dio, quindi bisognava fare festa. Ma come si attualizzava la festa? Quando tu facevi la festa, cosa voleva dire? Voleva dire ancora una volta che tu rinnovavi davanti a Dio quello che i tuoi padri avevano vissuto. Quindi rinnovavi prima di tutto la convinzione dell'unico Dio, la certezza di appartenere al popolo di Dio, l'invocazione perché Dio continuasse a benedire il suo popolo. La festa era importante, ma perché era una cosa viva, era una cosa che ti rendeva ancora attuale il fatto che Dio interveniva nella tua storia. E come facevi tu a rivolgerti a Dio in quel momento? Riproponevi a Dio la tua volontà di essere fedele alla sua legge. Ed era il giorno della festa. Quando si faceva questo giorno della festa? Allora Israele dice, quando lo facciamo? Lo facciamo secondo l'ordine con cui Dio ha creato il mondo. Facciamo festa con lui, perché ci ha dato tutto, il settimo giorno. Quel settimo giorno che è chiamato col nome di sabato, che sabato poi vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire giorno di riposo, vuol dire così. Non è il nostro sabato, perché il nostro sabato non è più un giorno di riposo inteso nell'ottica di Dio. Questo è il punto. Infatti abbiamo dovuto attaccarci la domenica. Quindi il sabato è il giorno del riposo, inteso come il giorno dedicato a far festa. Perché in quel giorno lì tu devi ancora stare con il tuo Dio e godere della sua presenza, perché tu sai che la sua presenza è benedizione, ma per che cosa? Ma per la tua vita, per il tuo essere popolo. È gioioso quel giorno. Poi certo, questa festa deve essere continuativa tutto l'anno, Poi ci sono delle feste particolari, no? Infatti Israele aveva tanti riferimenti, c'era la Pasqua, c'era la Pentecoste, anche qui la Pentecoste non è che è nata, come diceva lo Spirito Santo, La Pentecoste era già una festa antica, era ancora la festa degli agricoltori, era la festa delle primizie, quando gli agricoltori portavano le primizie e le offrivano al Signore per dire grazie Signore che hai benedetto ancora la nostra terra, la Pentecoste. E pensate che bella la coincidenza, no? Perché per noi cristiani lo Spirito Santo quando scende è il giorno della Pentecoste, cioè il giorno della primizia. E certo, perché incomincia un popolo nuovo, la primizia. Ecco allora, questo passaggio del ricordare di santificare le feste è bellissimo perché vuol dire ricordati degli interventi che Dio fa nella storia, che Dio ha fatto e che Dio continuerà a fare se tu ti metterai in questa condizione di avere fiducia di Lui. E in quel giorno tu cosa chiedi a Dio? Chiedi proprio questa forza di avere fiducia in Lui perché tu possa godere della sua benedizione. E quindi diventa una scadenza continua, proprio perché sei giorni ce la metti tutta tu, però un po' di respiro ci vuole, no? Perché sei giorni sono il combattimento della tua giornata. E è il modo con cui tu devi applicare questa legge, devi applicare questo senso di Dio. Devi lottare contro ciò che ti ostacola in questa fedeltà a Dio. E giustamente, è il travaglio della creazione, sei giorni. Il settimo, respira. Adesso ti incontri faccia a faccia con Lui, parlagli, raccontagli la tua lotta, raccontagli la tua difficoltà, dedicati a Lui. Questo è il senso della festa. Ma questa festa com'era? E non era una festa privata. Era la festa del popolo. Ecco perché il giorno della festa il popolo si radunava. Perché il grido doveva essere del popolo. L'invocazione doveva essere del popolo. Perché ancora una volta Dio benedicesse il suo popolo e desse al suo popolo la fecondità della terra. Perché lui è il re. Lui è il vero re. Bellissimo, no? Quando il libro della Sapienza ci descriverà il ruolo del re nella monarchia. E Sapienza ci dice: ma chi è il re? Questo re, quello che deve guidare il popolo di Israele, no? Chi è questo re? Saul, Davide, Acab, tutti questi re che sono passati, Giosia, eccetera, no? Ma chi è questo re? E Sapienza dice, collochiamolo nel progetto di Dio. Che cosa deve essere il re? Sentite che bello, deve essere il canale attraverso il quale passa l'acqua distribuita da Dio. Il canale, perché il vero re è lui. Il re visibile deve trasmettere il canale. Vi ricordate Gesù come porta a compimento questo? Bellissimo. Quello che io faccio, non lo faccio da me, lo vedo fare dal Padre mio, sentite il canale. Quello che io dico, non lo dico da me, lo sento dire dal Padre mio. E Pilato mi dice, ma tu sei re. E Gesù dice, ma io sono nato per questo. Io sono re, tu l'hai detto. È la regalità di Gesù. Ma la legalità di Gesù in cosa consiste? Consiste nell'essere il canale di Dio. Perché? Perché Gesù ti trasmette solamente quello che esce da Dio. Il vero re, l'unico re. Ecco allora, questo popolo di Dio, no? Che deve avere questi fondamenti. Io sono il Signore tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Non nominare il nome di invano. Ricordati di santificare le feste in questo senso. Poi, ovviamente, la seconda parte. Beh, la seconda parte è già più comprensibile, no? Perché la seconda parte regola invece le relazioni tra gli uomini. Cioè, allora, se voi siete popolo di Dio, tutti dovete assumere gli uni verso gli altri un atteggiamento che corrisponda al volere di Dio. Però Gesù ce ne insegnerà. Questo atteggiamento nei confronti degli altri, e qui il punto discriminante che non si è più capito, questo atteggiamento gli uni con gli altri voi lo potete avere a una sola condizione: se vi siete consegnati totalmente all'unico Dio. Basta. E questo è il miracolo. Perché è una perdita di tempo cercare di amarsi gli uni con gli altri se non c'è stata l'esperienza di quell'amore totale all'unico Dio. È inutile, o quantomeno non è la caratteristica del popolo cristiano. Con buona pace, ripeto per l'ennesima volta, tutti quei pastori devianti che continuano a sostenere che la cosa più importante è l'amore del prossimo. Ma ditelo tutto quando lo sentite, ditelo che stanno raccontando delle bugie, ditelo. È ipocrisia questa, perché vuol dire non dire alla gente la verità. E la verità è una sola, una: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Poi, come se Gesù dicesse, come conseguenza amerai il prossimo tuo come te stesso. Non è vero il contrario, attenzione. Paradossalmente siamo arrivati a dire: dobbiamo amare i nostri fratelli perché dobbiamo vedere Gesù nei nostri fratelli. Ma cari, ma come siete bravi, come siete bravi. Vedere Gesù, ma come fai a sapere se Gesù è dentro lì se non lo conosci neanche? Capite i paradossi dell'istruzione cristiana che è stata data? Capite perché c'è la deviazione tra la gente? Perché abbiamo sovvertito la verità, quello che Gesù ha detto ai farisei. Avete coperto il comandamento di Dio con le vostre tradizioni, per carità, tradizioni ascetiche, tradizioni sante, tradizione di mortificazione, tradizione. Ma avete coperto il comandamento di Dio, perciò quello che fate non è secondo la volontà di Dio, è secondo la vostra immaginazione di Dio. E di nuovo il vitello d'oro. Ecco, la seconda parte dei comandamenti, paradossalmente, è la più semplice. Paradossalmente. Perché, appunto, secondo la lettura che Gesù farà, è una conseguenza. E quindi non può essere presa come il punto di partenza. Ma è una conseguenza, il punto di partenza è alto. E se non raggiungi quel punto alto, neanche la conseguenza è vera. E no, io voglio bene alla gente, ma no, non farei mai del male alla gente. Ma cosa importa? Non è questo il problema. Il problema è amare, capisci? E l'amare è un'altra cosa. E come fai a spiegarti l'amore? E non te lo spieghi, perché l'amore si spiega dentro di te se metti in pratica il primo passaggio, perché Giovanni ce lo dirà: quel Dio lì è amore. Perciò se Dio entra in te, non hai bisogno di insegnare, che qualcuno ti insegni come si fa ad amare. Assolutamente. Perché tu l'avrai dentro. Il tuo maestro interiore è dentro di te. Amerai il Signore Dio tuo, sentite che bello. Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Ancora. Perché in quel modo lì, lui viene in te. E tu finalmente hai l'amore. Quello vero. E qualcuno potrebbe dirmi, ma allora perché dobbiamo amare noi? Come facciamo? Se non abbiamo l'amore, come facciamo ad amare? E qui, purtroppo, gli italiani non ci permettono di capirlo a fondo, ma la parola amore vuol dire appunto comunione, Quindi, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e tutto l'anima, vuol dire tu devi avere la volontà di far comunione solo con Lui, di gettarti totalmente in Lui. Questo vuol dire amare il Signore con tutto il cuore. Perché se tu fai questo gesto di consegna a Lui, Lui finalmente potrà entrare in te. Stabilisci la comunione con Lui. Questo è l'amore. Allora sì, quando succede questo, è evidente che tu saprai amare anche gli altri. Per forza, perché da te non può uscire altro che amore. In che modo? Ma perché non sto più di modi? In qualsiasi modo. È logico che se tu ami, non ucciderai nessuno, ma non solo con il coltello o con l'arma da fuoco, neanche dicendo stupido al tuo fratello. Però questa cosa non te la posso insegnare io, perché potrebbe diventare ancora un'azione ascetica, uno sforzo. No, lo sentirai tu dentro, capirai il senso del rispetto. Ma te lo insegna il maestro interiore, non te lo insegna lo psicologo, ma neanche il prete. È il maestro interiore, è la forza dell'amore. E ma gli altri con me non si comportano così, non hai capito ancora l'amore, scusami. Il problema non è come gli altri si comportano con te, il problema è come tu fai uscire quell'amore che è dentro di te. Poi gli altri possono fare tutte le relazioni che vuoi, ma tu devi dare testimonianza di quello che hai dentro. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Poi se gli altri non sono contenti, vuol dire che non sono nel tuo stesso spirito, vuol dire che non sono ancora parte del popolo di Dio. Dovranno fare anche loro il salto. E magari tu li aiuti. Proprio perché? Perché sei capace di amare. Ecco, questo è un po' lo schema, Quindi vedete come questi comandamenti sono dati proprio come ispirazione del modo di vivere di questo popolo, che non è un popolo qualunque, ma è il popolo che deve godere questo privilegio. Noi siamo il popolo di Dio e dobbiamo farvi conoscere Dio, è la missione che Dio affiderà al suo popolo. E poi la ultima, dopo che c'è stata la vicenda del serpente, del vitello d'oro, Esodo ce lo mette lì, ma è chiaro che è costruito il racconto, no? Ce lo mette lì per dire, adesso però facciamo una sfida, vediamo dov'è il vitello d'oro, i serpenti velenosi. Allora, i serpenti velenosi entrano nell'accampamento. È interessante, attenzione, siamo ai serpenti velenosi dopo l'esperienza del vitello d'oro. Quindi serpente, sapienza, è la famosa sfida del bastone diventato serpente contro i bastoni dei maghi egiziani. Però il bastone di Mosè cosa fa? Divora i serpenti degli egiziani. Adesso siamo i serpenti velenosi. perché i serpenti velenosi messi qui appunto dal redattore di Esodo? Perché dice, ma avete capito cosa è successo? Il vitello d'oro. Il vitello d'oro che cos'è? È la sapienza dell'uomo che vuole assurgere a sapienza divina. È il simbolo del serpente, la sapienza. La sapienza. Quindi quel serpente velenoso indica che nel popolo di Israele è entrata la tentazione della sapienza umana che vuole assurgere a sapienza divina. Però è velenoso. Fa morire. E infatti, cosa succede nell'accampamento? Che quelli che erano morsicati dai serpenti morivano. Allora il grido, sempre lì, aiuto Signore, cosa facciamo? Mosè che invoca l'aiuto di Dio, no? Cosa facciamo? E Dio, ancora una volta, costruisce un serpente di bronzo, ponilo sulla roccia. Chiunque sarà morsicato dal serpente e guarderà il serpente di rame, guarirà. Mosè esegue l'ordine di Dio, costruisce il serpente e chi era morso dal serpente, guardando quel serpente, guarirà. Andiamo a capire il senso, ovviamente, questo è un racconto messo lì apposta come simbologia, no? Andiamo a capire. Di nuovo, un serpente di rame. Un serpente però. Ma quel serpente cosa rappresenta? Rappresenta la presenza di Dio. È il famoso serpente del bastone di Mosè. Chi guarda quel serpente guarisce dal morso dei serpenti. Di nuovo si ripropone l'invito. Avete capito il messaggio del vitello d'oro? Tutte le volte che voi vi allontanerete da Dio, morirete. Perché l'idolatria è esattamente quel serpente velenoso che vi fa morire. Per liberarvi da questa tentazione dovete ritornare all'unicità di Dio, di nuovo. E solo Dio è l'unico Dio che vi potrà guarire da questi morsi. E l'invito. Ritornate all'unicità di Dio. Quindi l'idolatria viene paragonata al serpente velenoso che uccide. Infatti San Giovanni riprenderà nella sua lettera con l'invito, state attenti a ogni idolatria, perché è principio della morte, il serpente velenoso. E l'idolatria che cos'è? È la sapienza dell'uomo che vuole assurgere a sapienza divina. Quando l'uomo fa questo passaggio è morsicato dal serpente velenoso. Quanti serpenti velenosi ci sono oggi? I nostri accampamenti sono pieni. E quanta gente muore per i morsi del serpente velenoso? Un sacco. Non muore fisicamente, attenzione. Un sacco di gente. È necessario che ancora sia innalzato il serpente di bronzo. Ma in che modo noi innalzeremo il serpente di bronzo oggi? È Gesù stesso che lo dice. Ricordate quel passaggio bellissimo del Vangelo. Come Mosè, dice Gesù, ha innalzato il serpente nel deserto, così sarà innalzato il figlio dell'uomo. Gesù stesso si paragona a quel serpente innalzato, attenzione. Quindi vuol dire, chi libererà il nostro tempo, la nostra cultura ancora? Chi la libererà da questi morsi del serpente? Solamente quando avverrà una cosa importante, quando finalmente si tornerà a proclamare che solo in Gesù vi è la certezza di Dio, è il serpente innalzato. Fin quando non si innalzerà questo serpente, gli uomini moriranno avvelenati dai morsi dei serpenti velenosi, che sono quelle teorie, quelle teologie che ti parlano di Dio, ti immergono in questo Dio, ma non sono capaci di dirti che tu a Dio non ci arrivi se non passi attraverso Gesù. Il Cristo deve essere innalzato. È il famoso serpente di Ramo che fa guarire dai morsi dei serpenti velenosi. Non ho detto io, ha detto Gesù. Così sarà innalzato il figlio dell'uomo, come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto. Ecco, questo è un po' tutto lo spirito del libro dell'Esodo. Secondo me, se adesso lo rileggete con calma, con pazienza, vedete che è molto più comprensibile, no? Sperando appunto che abbia potuto darvi delle indicazioni abbastanza complete. Poi, se voi in questo periodo di 3 settimane, no, leggete l'Esodo e poi avete qualche... quando ci troviamo poi nella ripresa della scrittura della Bibbia, possiamo fare un punto della situazione. E per stasera è tutto chiaro?
Sì.
Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono, portano frutto. Sono 3 passaggi importanti. Allora, che ascoltano, è chiaro. Poi, l'accolgono, l'atto di volontà. Vogliamo accogliere questa parola, ma poi non basta, c'è un terzo passaggio. Se io accolgo questa parola, decido di ubbidire solo a questa parola, e qui vuol dire portare frutto. Questo si è reso, sono i 3 passaggi fondamentali.
Il terzo è più difficile.
Il terzo è quello che fa la differenza. E sì, comunque potremmo approfondirlo.
Perché alle volte i frutti non si vedono, non li vediamo, i frutti non si vedono.
secondo me i frutti di sentimento. Ci sono degli aspetti interiori che ti garantiscono, che ti danno la certezza dei frutti, no? Perché il frutto non è qualcosa che tu devi fare, devi mostrare. Il frutto è quando tu senti che veramente sei immerso in lui ed è lui che agisce in te, questo è il frutto. Quindi lui può fare di te quello che vuole. Portare frutto vuol dire che il tuo porti ormai è solamente per la sua gloria, quindi tutto quello che fai diventa espressione di lui,
quindi la concretezza della nostra vita,
perché se diciamo le opere ricadiamo ancora nella
io ho detto le opere, quello che uno poi fa nella vita, come si compone, cioè quello che uno fa è perché ha idea.
Infatti, ma San Paolo già ce lo diceva, i frutti dello spirito non ci dice l'attenzione ai poveri, l'attenzione ai poveri, ma no. Sono bontà, mansuetudine, mitezza, benevolenza, magnanimità, pace, amore.
Non è che intorno a noi ci sia tutto ciò, eh?
No, ma deve venire fuori da te questa roba.
Appunto.
Tu semini questo, quando ti accorgi che tu semini questo, vuol dire che i frutti stanno arrivando. Però, no, è quello che volevo dire. Era per dire che i frutti sono veramente un essere trasformato. Però è chiaro che tutto il tuo agire è in direzione di quella trasformazione.
Sulla strada giusta. Dipende dalla nostra volontà.
La parte iniziale, sì, certo. È un po' quello che dicevo prima, no? Quando parlavo dei due comandamenti. È inutile che stiamo qui a dire amare il prossimo, calma. Se prima non hai fatto il passaggio iniziale, tu l'amore non lo capisci, non lo conosci. Questo è il punto. Però se fai quel passaggio là, non ti interessa neanche più la spiegazione dell'amore, perché viene fuori. Ti sei consegnato a lui è entrato in te, ma non ti guida lui. Quindi quello che fai è espressione di lui, no? Certo, tu devi sempre essere molto vigilante dentro di te. Perché? Perché chiaramente si insinua la tentazione. Però subentra il discernimento, è tutto questo passaggio che deve essere fatto. Infatti il deserto rappresenta proprio questa lotta interiore, no? Tu vuoi essere, o meglio, sei chiamato ad essere fedele a Dio, però fai attenzione perché immediatamente c'è una forza che ti vuole distogliere da lì. Quella che noi abbiamo chiamato stasera, idolatria.
C'è proprio questa mentalità comune, no? Io ho avuto uno scontro con una giovane. Ma è importante che ci vogliamo bene tra di noi, poi qualsiasi religione, io ho tanti amici musulmani, è tutta una cosa, non sono riuscita. Dico, ma non è negativo, che però prima bisogna conoscere, amare, ma non ha capita.
No, purtroppo devo dire sempre lì, devo sempre dire quella cosa lì. Grazie ai preti, grazie ai vescovi, grazie ai pastori. Perché i vitelli d'oro l'hanno costruito, io non faccio paura a fare. Anche se fino a qualche anno fa la colpa era sempre della gente, no? Perché la gente ha perso la fede, più che la gente Non mi risulta mai che Gesù abbia detto qualcosa contro la gente. No, non mi risulta. In tutto il Vangelo ha detto, sì,
contro i farisei, gli scrivi, i sommi sacerdoti, e con loro ce l'aveva proprio a morte. Razza di vipere, sepolcri imbiancati. Ma scherziamo. E la storia continua.
Questo può essere legato al fatto che chi è più vicino a Dio è più tentato.
Sì. E la tentazione più grande,
cioè, diventa un gioco.
La tentazione più grande dei cosiddetti pastori è proprio la presunzione. Cioè è un passaggio facilissimo nei pastori, mettersi al posto di Dio pensando di servire Dio. Tutto il moralismo alla fine che cos'è? Va letto in questa luce.
La grande è più facile quasi di essere vicino a Dio quando sono semplice, certo.
Certo. Infatti Gesù, quando è entrato nel Tempio, ha detto una parola molto chiara: avete trasformato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri. Ma cos'è che hanno rubato? Hanno rubato il posto di Dio. Ma chi? I sacerdoti.
Adesso che parlano dell'unione delle religioni, si aumenta la confusione.
Esatto. Più nessuno dice la verità, capito?
Si parla alto.
La verità ti tira fuori dal contesto, quindi ti mette a vincere.
Grazie.